secondo San Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Filippo incontrò Natanaele e gli disse: In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco, davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il figo. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il figo, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è morto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è morto veramente. Alleluia.
Sfuggono alla nostra attenzione. Gesù ci disse che siamo nel mondo, ma che non siamo del mondo. Ma purtroppo molti di noi sono nel mondo e sono del mondo, perché non vivono la loro vita con lo sguardo proteso verso l'alto, ma si concentrano sempre sulle cose del mondo. Allora noi sappiamo che c'è una battaglia, l'abbiamo detto all'inizio della messa, non possiamo non parlarne oggi, dato anche quello che ci dice la seconda lettura tratta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ci parla di questa guerra che scoppiò in cielo, che non è una favola, perché la Bibbia non ci racconta delle storie, l'abbiamo detto altre volte. Le parabole che Gesù ci ha insegnato, quelle sono un modo per rivelarci qualche cosa di reale, di concreto. È un modo per farci capire. Ma quando la parola di Dio, soprattutto l'Apocalisse, ci parla di cose profetiche, non ci racconta delle storie. Soprattutto in questo caso ci narra quello che avvenne. Quando è avvenuto? Sicuramente prima ancora della creazione, perché noi nella Genesi vediamo che il diavolo già aveva invidia del primo uomo e della prima donna e li sedusse affinché cadessero nel peccato e perdessero l'amicizia con Dio. Questa lotta non è finita, questa lotta continua e continuerà fino a quando non ci sarà il ritorno del Signore. E questa è anche una verità di fede. Noi, se siamo veramente cristiani, come dobbiamo credere nella divinità di Cristo, dobbiamo credere che Gesù è Dio, dobbiamo credere anche nella sua risurrezione, perché sulla sua risurrezione che si fonda la nostra fede cristiana, dobbiamo credere nel suo glorioso ritorno. Ma vedete, cari fratelli e care sorelle, non è che noi dobbiamo credere alle cose perché qualcuno ci dice che dobbiamo crederci. Noi crederemo veramente, e come Dio vuole che noi crediamo nelle cose sue, quando noi apriremo il nostro cuore al Signore, quando noi ci metteremo veramente alla ricerca di Dio e toglieremo tutto quello che è ingombrato nei nostri cuori e metteremo Dio al primo posto nella nostra vita e capiremo il senso della nostra vita, il senso della nostra vocazione cristiana, il senso della nostra vocazione matrimoniale, della vocazione sacerdotale, della chiamata all'episcopato nel mio caso e nel caso di altri, e capiremo che la nostra vita ha senso solo quando nella nostra vita si realizza il progetto di Dio. E Satana fa proprio questo, impedisce la realizzazione del disegno di Dio nella nostra vita, ma per fare questo ha bisogno del nostro consenso. Perché quando è avvenuta la lotta in cielo di cui ci parla il libro dell'Apocalisse, anche Michele, anche Gabriele, anche Raffaele, anche altri angeli sono stati posti davanti a una scelta, come lo è stato Lucifero. Ma così come Michele, Gabriele e Raffaele hanno vinto contro Lucifero insieme alle altre schiere angeliche, contro gli angeli ribelli, così anche noi possiamo vincere questa battaglia. Nessuno può impedirci di fare una scelta. Se le scelte sono sbagliate, le abbiamo fatte noi sbagliate, mica siamo stati indotti. Siamo stati indotti, ma la scelta finale è la nostra, eh? La libertà non ce la può togliere nessuno. Neanche il diavolo può toglierci la nostra libertà. Quindi facciamo bene quando nel male noi ci vediamo l'artefice. L'artefice di ogni male è il diavolo sicuramente, ma anche l'uomo. Perché? Perché come Dio si serve degli uomini, così si serve anche il diavolo. Cioè, Dio si è servito di Mosè per guidare il suo popolo a passare dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa. Non è mica sceso Dio in persona a parlare con il suo popolo, è sceso Dio in persona a parlare con Mosè e attraverso Mosè guidava il suo popolo. Così accade anche oggi. Dio guida il suo popolo attraverso coloro che egli sceglie e mette al suo servizio e chiama al suo servizio, ma questi però chiamati al servizio di Dio devono rispondere. E come si risponde? Questo vale per tutti, non solo per chi ha una vocazione o un ministero sacerdotale, un servizio pastorale, ma questo vale per tutti i cristiani, perché tutti abbiamo avuto la vocazione, tutti abbiamo avuto la chiamata. Come si fa? Come si fa a appunto non permettere al maligno che cadiamo e che ci usi? Dobbiamo fare un passo decisivo. Dobbiamo fare un passo decisivo. Perché qual è l'errore che commettiamo? È quello di avere un entusiasmo iniziale e poi alla fine ci perdiamo e non siamo capaci, non abbiamo il coraggio quando arriva il momento di fare delle azioni concrete, ma con noi stessi, intendo. E allora lì poi diventa difficile. Diventa difficile perché? Perché noi siamo abituati a fare come non ci è scomodo fare le cose. Quando dobbiamo scomodarci diventa un po' più difficile. Quando dobbiamo dare prova della nostra fede, allora cerchiamo il modo per fare le cose che vadano bene per noi e per gli altri, ma che non comportino nessun tipo di sacrificio, che non comportino nessun tipo di messa in gioco. Perché? Perché per stare con il Signore, cari fratelli e care sorelle, bisogna comprendere che bisogna dare inizio a un'avventura. si ingaggia una lotta contro il nemico. Lui già, diciamo, ci combatte continuamente, ci ostacola continuamente, ci tenta. C'è questa, la tentazione è una delle azioni ordinarie di Satana. Poi ci sono le azioni straordinarie, scusate, ma noi come possiamo affrontare questa battaglia spirituale se non viviamo in conformità alla volontà di Dio, se non cerchiamo Dio ogni giorno? Per il maligno è facilissimo, però bisogna avere appunto questo coraggio, perché mettersi dalla parte di Dio significa automaticamente ingaggiare un affronto al maligno, soprattutto quando un'anima sacerdotale, quindi un sacerdote, un vescovo, dice: io sto dalla parte di Dio, io voglio vivere coltivando lo zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Certo che il demonio non è che si metta a fare la festa, si mette a fare la guerra. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo resistere. La parola di Dio ci insegna una cosa che ci deve rimanere impressa nel cuore. San Paolo ci dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Cosa vuol dire? Che quando c'è la prova io devo continuare a restare saldo e fermo. Avere fede è quello, bisogna rimanere saldi e fermi. Certo, non vuol dire che non arriva un momento che dici: mamma mia, non ne posso più, come devo fare? Allora bisogna pregare, bisogna fermarsi, bisogna lasciare che Dio parli al nostro cuore. Dio parla al nostro cuore, noi abbiamo la coscienza se l'abbiamo davvero, la voce della coscienza se l'abbiamo davvero. Questa non è una cosa che si dice tanto per dirla, no, è vero, ognuno di noi ha la voce della propria coscienza. Spesse volte siamo incapaci di sentire la voce della nostra coscienza, perché ci sono troppe voci, tante altre voci, che offuscano la voce della nostra coscienza. E allora l'aiuto di San Michele Arcangelo, di San Gabriele Arcangelo, di San Raffaele Arcangelo diventa più efficace quando da parte nostra c'è questa collaborazione con la grazia del Signore. Ci dice anche San Giovanni com'è che noi abbiamo vinto profeticamente quando sarà il momento in cui il diavolo verrà incatenato, gettato per sempre nell'inferno, perché adesso ce lo dice dov'è. Adesso ce lo dice dov'è il diavolo. Il grande drago e serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, quindi ce lo dice la Bibbia, la parola di Dio, l'Apocalisse, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi pensate che bella compagnia che abbiamo. Quindi, sì, il diavolo è all'inferno, alcuni dramma, diavolo, ma adesso c'è stato anche, insomma, mi dispiace per lui, c'è stato lì il superiore generale dei gesuiti che ha detto che il diavolo è una metafora, ma io spero che lui capisca che debba credere al diavolo e all'inferno per non andarci a finire all'inferno, perché il problema di credere all'inferno non è che per noi sia importante credere perché dobbiamo credere che c'è l'inferno, no, dobbiamo credere all'inferno per non andare all'inferno, perché se non ci credi allora la vita è diversa. Quando tu invece sai che c'è il premio eterno, ma c'è anche la dannazione eterna, allora forse, no, diventa più facile dar retta alla voce della propria coscienza. Ci sono veramente delle situazioni assurde dove ormai c'è questa mentalità dove ognuno può crearsi un modo di credere, no? Ma lo dicono anche di noi che abbiamo fondato una chiesa nostra, che abbiamo fatto, no, noi non abbiamo fondato per niente, io dico di chiesa ne ha fondata uno il Signore, basta quella che ha fondato lui, non c'è bisogno di fondarne altre. L'unica cosa è essere la chiesa di Cristo. Essere la chiesa di Cristo cosa significa? Che lui sia veramente il capo, su lui si è veramente all'apice, perché un corpo senza la testa non può avere una buona funzione, anzi non ha funzione, perché tutto arriva dalla testa. Se io decido di muovere la mano è perché il mio cervello dà comando alla mano di muoversi, se io cammino è perché il mio cervello dà comando al mio corpo. Allora, perché noi delle volte siamo atrofizzati? Perché siamo paralizzati? Perché al vertice, al capo del corpo mistico del quale noi facciamo parte come chiesa non c'è Cristo al capo di tutto, siamo noi che ci autogoverniamo, Siamo noi che facciamo le scelte che più ci fanno comodo, che più ci piacciono. No, il capo della Chiesa è Cristo, noi siamo la Chiesa di Cristo e dobbiamo essere uniti al capo. Non essere uniti al capo. La parola di Dio non ci parla di altri capi. San Paolo, quando vuole parlare della Chiesa, vuole spiegare cos'è la Chiesa, ci spiega molto bene che Cristo è il capo, noi siamo le membre, che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Quindi adesso c'è un modo dove ognuno si crea la sua Chiesa, si crea il suo Gesù, si crea il suo Vangelo. Questo non deve esistere. E purtroppo questo succede non solo nella vita personale di tutti i battezzati, questo succede all'interno della Chiesa. Questo succede all'interno della Chiesa, dove ormai vediamo anche tante contraddizioni. Dove vediamo tante contraddizioni. Per esempio è sconvolgente, e purtroppo è un dato di fatto, noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, ma non siamo gli unici, purtroppo, perché basterebbe questo, ma sembra quasi che chi si oppone a Cristo sia tutelato, salvaguardato, invece chi si mette al servizio di Cristo, lavora per il bene delle anime, invece di essere supportato e appoggiato da chi dice di avere un monopolio, di avere un marchio di garanzia, ti contrasta, ti combatte. Ma guardando gli Atti degli Apostoli, questo non si è mai visto, qualche litigio tra Pietro e Paolo c'è stato, non si può dire di no, ma comunque si sono sempre rispettati, incoraggiati vicendevolmente, perché l'amore prevaleva tra di loro l'amore. Poi c'erano le opinioni umane, poi con Gesù certo si fa un'esperienza personale, quindi poi c'è anche quel fervore interiore che magari ti fa anche fare delle azioni un po' troppo precipitose perché non controlli, però non conta la caduta, ma conta rialzarsi, perché la caduta, quando tu ti rialzi, la metti a posto, ma se tu rimani dentro la fossa dove sei caduto, questo non va bene. Allora noi abbiamo questa lotta, quindi dobbiamo stare attenti. Vedete tutte queste cose di cui abbiamo parlato? Perché un uomo di Dio deve essere combattuto, contrastato? Perché una persona che vuole fare del bene? Perché il bene trova sempre problemi, trova sempre difficoltà, trova sempre impedimenti. È normale. Chi domina questo mondo? Satana viene chiamato principe di questo mondo, delle scritture. E ci dice San Giovanni Apostolo ed Evangelista, nel libro dell'Apocalisse, che quei demoni, cioè Satana e il diavolo, insieme ai suoi angeli ribelli, sono precipitati sulla terra. Quindi noi abbiamo questa lotta. Quindi noi dobbiamo, quando troviamo delle difficoltà, perché dobbiamo resistere? Delle volte bisogna anche aspettare, perché poi Dio ha i suoi modi anche per intervenire, ha i suoi modi e i suoi tempi. Quindi noi possiamo prepararci con la preghiera e non fermarci quando la prova sembra aver preso il sopravvento. Bisogna resistere. Perché prima o poi, se hai seminato il grano, lo raccoglierai, e chi ha seminato la zizzania la raccoglierà. Ci bisogna avere fede, perché se noi camminiamo nelle vie del Signore, il Signore ci protegge. Delle volte dici, ma adesso però, insomma, sono un po' sovraccarico di prove e sono un po' saturo, non riesco più a sopportare queste prove, cosa devo fare? Aspetta i tempi di Dio. Non fermarti. Dio ha dei disegni particolari, speciali, meravigliosi. Più grandi sono le prove, di solito più grandi sono i disegni di Dio. Non avremmo delle prove tanto grandi se Dio non avesse altrettanto grandi progetti nella nostra vita. Dobbiamo impararci di più a fidarci di Lui e capire che Dio è nostro Padre. Gesù non ci ha insegnato a chiamare Dio Padre per tanto così. Quando pregate così, Padre nostro, così, tanto per modo di dire, no? Ci ha insegnato che Dio è nostro Padre, ci ha spiegato anche che tipo di Padre è, che si prende cura di noi, che si prende cura di tutto il creato. Dice, se si prende cura degli uccelli del cielo, dei gigli dei campi, ancora di più si prende cura dei suoi figli, no? Quindi questa fiducia in Dio nella prova. Allora ecco che quando noi abbiamo questo atteggiamento possiamo veramente beneficare della protezione di San Michele, di San Gabriele, di San Raffaele, ai quali io spero che tutti diventiate devoti, anzi credo che chi frequenta il santuario lo sia già, soprattutto quelli che lo frequentano assiduamente, la devozione agli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, e instaurare un rapporto con il nostro angelo custode, non dimentichiamocelo mai. Tra l'altro noi siamo mariani, siamo devoti alla Vergine Maria, lei è, tra tutto quello che è, anche regina degli angeli, quindi i devoti di Maria hanno una particolare protezione degli angeli. Ho sempre insegnato ai miei figli spirituali invocare la protezione degli angeli e della Vergine Maria proprio pregando la Salve Regina, perché per loro Maria è una regina, è la regina degli angeli. Quindi quando diciamo Salve Regina, i nostri angeli custodi si uniscono sicuramente a pregare con noi. Noi cristiani abbiamo veramente un tesoro così grande che non basterà tutta la vita per poterlo comprendere, per poterlo meditare, per poterlo riscoprire. Ma possiamo veramente fare delle belle esperienze di fede. Possiamo veramente sentire il tocco della mano di Dio nella nostra vita se noi apriamo il nostro cuore. Qui non stiamo parlando di cose straordinarie, di miracoli. Anche perché la vita del cristiano è un miracolo. La vita del cristiano non è ordinaria, è straordinaria. L'esperienza di Dio è straordinaria. Che poi si voglia cancellare la soprannaturalità perché si vuole ridurre l'uomo solo alla carne e non allo spirito, poi quello è un altro discorso. Ma tutto quello che avviene anche nella messa è soprannaturale. Quello che avviene nel battesimo è soprannaturale. Quello che avviene nella cresima è soprannaturale. I sacramenti sono soprannaturali. L'effusione dello spirito che noi riceviamo nella cresima, e poi anche come sacramento, e ogni qualvolta lo invochiamo lo Spirito Santo, l'effusione dello spirito è una cosa soprannaturale. Vogliamo dire che la Pentecoste è una cosa normale? È soprannaturale. No? Quindi viviamo la nostra vita ordinaria, cioè nella nostra quotidianità, insieme a Dio. Cosa vuol dire vivere il soprannaturale nell'ordinario? Vuol dire vivere l'ordinario ma elevando il nostro spirito alle cose celesti e non permettere mai che la carne ci schiacci. Adesso si discuteva in questi giorni su un'affermazione fatta da Bergoglio dove ma non concentratevi troppo sul sesso perché i peccati gravi sono altri, ma insomma ci manca solo anche che, dato che di libertinaggio sessuale ce n'è poco, ci manca anche che un capo religioso dica che non è grave. Allora non è grave quando è vissuto in un rapporto di coppia, nell'amore, quando è vissuto con libertinaggio certo che è un peccato, assolutamente. Poi certo, i peccati della carne non sono solo quelli sessuali, sono tanti. Quando io amo qualcuno più di Dio, anche quello è perché vivo nello spirito, ma vivo nella carne. Quindi Dio è al primo posto. Poi certo, il libertinaggio sessuale è sicuramente un peccato, perché non dai al sesso il vero significato che la sessualità ha nella vita dell'uomo. È quello di donarsi all'altra persona per amore, mica così tanto per... altrimenti, insomma, non... E quindi dobbiamo vedere che in questi tempi siamo un po' sotto attacco spirituale. Abbiamo veramente bisogno della protezione di San Michele Arcangelo. La Chiesa, il popolo di Dio che cerca Dio, ha bisogno della protezione di San Michele. Io penso che in certe istituzioni di cristianesimo, di Dio, di grazia, ne sia rimasta ben poca. Perché bisogna sempre sentirsi troppo sicuri, la fedeltà a Dio ci vuole, perché sennò accadrà quello che ha detto Gesù: il regno di Dio sarà tolto a voi, sarà dato a altri. Ha detto anche questo Gesù. Non è mica, non c'è nessuno confermato in grazia. Quindi non è che uno prende e dice: io sono il vescovo, faccio quello che voglio, perché sono il vescovo, quindi io posso ordinare i sacerdoti, posso ordinare i diaconi, posso consacrare gli altari, posso consacrare il corpo e il sangue di Cristo, poi va bene così, faccio quello che voglio. No, non è così. Così. Anzi, se tu fai tutte queste cose e sei cosciente di poterle fare e poi ti comporti nella tua quotidianità, nella tua vita, dando una cattiva testimonianza, ma che se gli altri non ti vedono, ma Dio ti vede, questo è gravissimo. Ci vuole coerenza. Non siamo mica degli attori che dobbiamo fare bella figura con gli altri. Noi dobbiamo dare una buona testimonianza, ma essere anche a posto con la coscienza, assolutamente, se vogliamo stare col Signore. Poi se vogliamo stare con il diavolo, siamo liberi di farlo, ma non diciamo di essere dalla parte di Dio con la bocca, con il cuore, con la vita, siamo dall'altra parte. Quindi non c'è niente che Dio imponga senza il nostro consenso. C'è bisogno del nostro consenso. Quindi quello che dicevo, nessuno ci può dire come deve essere il nostro rapporto con Dio nella nostra vita. Certo, ci può essere indicata la strada, la predicazione del Vangelo serve per quello, per dire agli uomini chi è Gesù e qual è la via da seguire. Però poi non ti posso imporre di seguire Gesù, di seguire il Vangelo. Io te lo posso insegnare, te lo devo insegnare come vescovo, come sacerdote. E dovrei dare una testimonianza anche. Perché quel detto che fate quello che dico e non fate quello che faccio non si può sentire. Non si può sentire. A furia di mettere in pratica questo detto siamo arrivati dove siamo arrivati. Ma no, chi è chiamato deve dare testimonianza. Gli apostoli hanno testimoniato Cristo con la loro vita. Nessuno ha mai detto degli apostoli fate quello che dicono e non fate quello che fanno. Anzi, le prime comunità cristiane guidate dagli apostoli si distinguevano proprio per la testimonianza che davano, soprattutto con l'amore, con lo stare insieme, col gareggiare, come insegna San Paolo, nello stimarsi a vicenda. C'erano proprio queste caratteristiche. E noi lì che dobbiamo mirare. Adesso la Chiesa dice che deve andare avanti. No, forse sarebbe meglio se si fermasse e tornasse indietro. No, andare avanti dove dobbiamo andare? Dobbiamo creare una Chiesa atea, perché ormai è diventata quella. Una Chiesa veramente laica nel senso negativo del termine, dove si dà importanza alla politica, al potere, al carrierismo, e il Vangelo è finito sotto i piedi. Il Vangelo è finito sotto i piedi. Tanti permissivismi, si può fare tutto, tutti possono andare alla comunione, tutti possono prendere la comunione in mano, non si capisce più il valore, il significato dell'Eucaristia. Anche lì ognuno la pensa come vuole. Ci sono dei teologi che dicono di quelle cose che non so come facciano a non averli ancora interdetti, o almeno che gli impedissero di dire certe cose. Ci sono dei teologi, io ho letto dei loro scritti su alcuni argomenti, ma non so se la parola eresia basta a definire quello che c'era scritto in quelle cose, in quei trattati di teologia moderna. È grave, cari fratelli, cari, cioè, viviamo in un momento difficile, un momento dove la fede più che mai viene messa veramente alla prova. Perché personalmente penso che se siamo nei tempi, questo io non lo posso sapere, ma se siamo nei tempi in cui si compiono le profezie, prima di tutto quelle dell'Apocalisse, poi anche quelle che sono state fatte nel tempo, nella storia della Chiesa, dalla Vergine Maria, anime mistiche, veggenti, eccetera, ma se siamo in quei tempi è chiaro che l'ultima mossa di Satana sarà proprio quella di far perdere la fede anche a coloro che hanno resistito fino alla fine. Stiamo attenti. La nostra fede è preziosa, dobbiamo custodire, non dobbiamo permettere a nessuno di confonderci. È proprio quando ci confondiamo che il diavolo vince. Noi non dobbiamo essere mai confusi. Gli altri dicano e facciano quello che vogliono. Qualunque vestito portino, qualunque ruolo abbiano, non ci deve interessare. Perché anche Giuda è uno dei dodici. Aveva lo stesso potere di Pietro, di Andrea, di Giacomo, di Giovanni, di Giacomo il minore, di Giacomo il maggiore, di tutti i dodici, di tutti gli altri, di tutti gli apostoli, hanno tutti lo stesso potere. Quando Gesù ha detto scacciate i demoni, come l'ha detto a Pietro e agli altri, l'ha detto anche a Giuda Iscariota. Quando ha istituito l'Eucaristia, come ha istituito il sacramento del sacerdozio per gli altri, l'ha istituito anche per Giuda. Quindi avere un ruolo non significa niente se non c'è fedeltà a quella che è stata la chiamata. Quindi dobbiamo stare molto attenti, non dobbiamo essere facili, l'ha detto questo, l'ha detto quello, l'ha scritto quello. No, bisogna riconoscere chi è con il Signore e chi non lo è. E quando non lo sono, preghiamo per loro e scartiamoli un attimino. E sennò altrimenti succederà che riusciranno a portarci dove il demonio li usa per portarci. Non sto facendo terrorismo religioso, sto semplicemente dicendo come stanno le cose. E non potrei oggi non parlare di questo, in occasione di questa festa così importante, che sono così felice di celebrare, che sia anche capitata di domenica. Noi dobbiamo pregare e resistere. Noi sappiamo che il nostro cammino non sarà mai facile. Anzi, penso che sarà sempre più difficile. Penso che non dovremmo più stupirci di niente. Dobbiamo restare saldi nella fede, non perdere la speranza e avere fiducia nel Signore. E soprattutto una cosa importante e fondamentale per i cristiani, perché la carta d'identità, l'abbiamo detto tante volte, non smettere di amare. Non smettere di sperare, perché un cristiano è anche l'uomo della speranza, la donna della speranza. Non smettere di sperare che nella vita di ogni uomo, anche di chi ci fa del male, di chi ci fa soffrire, ci sia un cambiamento. Sperarlo sempre, essere sempre aperti a questo. Allora testimonieremo Gesù nella persecuzione, nella prova, ma la sua grazia ci sostiene, il suo amore sarà la nostra forza e gli angeli del Signore ci proteggeranno, San Michele Arcangelo ci proteggerà. Invochiamolo tante volte durante la giornata, impariamo la preghiera per invocare San Michele, quella che una volta in tutte le chiese, da noi si fa da sempre, una volta in tutte le chiese terminata la Santa Messa, ci si inginocchiava e si diceva la preghiera a San Michele Arcangelo. Noi lo facciamo, siamo abituati a farlo. Vociferava che avevano dato ordini a Roma di rifarlo, a me non risulta che lo faccia quasi nessuno, cioè il 99% non lo fa. Appareva che era stata reintrodotta da questa preghiera. Se l'hanno introdotta, non l'hanno introdotta per figura, perché poi in sostanza non mi sembra che si faccia. Però noi lo abbiamo sempre fatto, continuiamo a farlo, usiamo questa invocazione, che sapete come si chiama? Esorcismo minore. Si chiama così, esorcismo minore, perché è un'invocazione a San Michele per essere protetti dalle insidie di Satana. La preghiera, quella che diciamo finita la messa, si chiama esorcismo minore, che tutti possono pregare. Ma impariamo a invocarlo, San Michele, soprattutto in questi tempi. Solo quando ci accorgiamo, perché poi quando si è con il Signore, te ne accorge poi chi, perché quando vediamo confusione, quando vediamo attacchi, allora ci mettiamo, invochiamo San Michele, ci rinnoviamo la nostra consacrazione alla Vergine Maria, al suo volto lato, e ci mettiamo sotto la protezione di Dio attraverso la Vergine Maria, attraverso San Michele Arcangelo. Ma non scoraggiamoci mai, non perdiamo mai la speranza, andiamo avanti, la battaglia è dura, è difficile, veramente. Perché spesse volte quando tu ti aspetti magari certe cose da chi apertamente non è con il Signore, ma quando certe cose te le fa chi dice di essere con il Signore, chi dice di seguire il Signore, chi dice di avere fede, allora di certo che è molto deludente, è molto sconfortante, molto. Perché le delusioni più brutte mica arrivano da chi te l'aspetti, da chi non te l'aspetti. Sono quelle che fanno più male, mica da chi te l'aspetti. Quando le delusioni arrivano da chi, da chi meno te lo aspetti, e allora è lì si viene un attimino sopraffatti della tristezza, della confusione, dello sconforto. Preghiamo, è la lotta, è la battaglia con il maligno, dobbiamo vincere noi. E sicuro vinciamo. Come? Chiudo questa mia riflessione di oggi proprio così. Con quello che ci riporta San Giovanni, apostolo ed evangelista nell'Apocalisse, che è il canto, diciamo, della vittoria finale. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Cristo è potente. Ricordiamocelo sempre. Su Cristo il diavolo non ha nessun potere. E qui si ricollega San Paolo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi, la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Guardate l'accusa da dove arriva, dal diavolo. Ecco, vedete, nessuno ti accusa senza darti la possibilità, di cambiare, se devi cambiare, o di dimostrare che magari puoi essere diverso da come pensano che tu sia. Allora, un'accusa continua viene dal diavolo. Quindi chi ci accusa davanti a Dio giorno e notte è il diavolo e sarà precipitato. Chi c'è dietro l'accusa, soprattutto la falsa accusa, l'accusa motivata per farti male, è il diavolo. Quindi è contro di lui che noi combattiamo quando siamo accusati, non contro le persone, sì certo, le persone che gli prestano non il fianco, ma i fianchi, perché ne hanno due, se ne avessero tre o quattro glieli presterebbero tutti, no? Allora, contro chi noi combattiamo quando siamo accusati, quando siamo attaccati in qualunque modo? Contro il diavolo. Ma è stato precipitato, sarà precipitato. Profeticamente la parola di Dio ci insegna che sarà precipitato. Colui che accusava l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma attenzione, la vittoria però degli accusati, non di chi accusava. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Quindi noi vinciamo per la potenza del sangue di Cristo. E grazie alla testimonianza del loro martirio. Pensate, quando noi veniamo accusati ingiustamente, quando noi veniamo perseguitati ingiustamente, quel nostro martirio è testimonianza. E noi diciamo, no, è massacro, non è testimonianza. Ma Dio trasformerà quel martirio in testimonianza. Questo ci deve consolare, questo deve essere la nostra forza. Poiché hanno disprezzato la vita fino a morire, cioè, quindi non hanno cercato gli elogi del mondo, no? Non hanno i tappeti rossi, no? Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Allora, mi sembra di risentire le beatitudini. Mi sembra di risentire il discorso della montagna. Il cristiano non deve mai fermarsi alla prova, ma deve guardare oltre, perché il cristiano è chiamato, come dice, come termina questo passo del libro dell'Apocalisse, è chiamato ad esultare. Beati voi, quando vi rinnegheranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, che grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questo ci ha insegnato il Signore ed è su questo che noi dobbiamo concentrarci e trovare la nostra forza per vincere ogni battaglia contro il nemico, protetti dalla grazia di Dio, sostenuti dalla grazia di Dio e del suo amore e protetti dai santi angeli. Sei lodato Gesù Cristo.
Sei lodato.